Dunque, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste di Mystery Tour Radio Show in onda su Radio Onda d'Urto sin da lontano 1998. Come avrete letto sulle nostre pagine social, questa sera serata speciale Halloween o Samhain, che dir si voglia, e abbiamo con noi la mitologica Barbara Baraldi. Buonasera, Barbara.
Ciao, ciao a tutti.
Beh, mi sembra un buon modo per passare Halloween questa sera insieme, ecco, una bella connessione, giusto?
Assolutamente, è la notte perfetta, la notte delle streghe non solo, ed è perfetto per la nostra chiacchierata.
Esatto, allora io volevo proprio tornare un po' indietro nel tempo e capire in quale fase della sua vita Barbara Baraldi capisce di voler scrivere.
Sì, per quanto mi riguarda è iniziato tutto col raccontare storie, perché sono la più grande di quattro fratelli e con i due più piccoli ho fatto da babysitter in maniera molto, molto forte ed erano terribili e quindi io raccontavo loro storie di paura per tenerli buoni e posso raccontarlo visto che sono cresciuti bene. Erano un pubblico difficilissimo perché erano molto attenti ai dettagli e quindi ho imparato ad usare i colpi di scena e l'orrore, anche proprio il modo di contare per non perderli. E quindi loro sono stati il primo pubblico e poi è venuto quasi da sé che ho iniziato a scrivere romanzi perché non volassero via, perché le storie raccontate volano via, invece quando le scrivi rimangono.
Tra l'altro, tu sei cresciuta in una scena a cui sono molto affezionato, che è quella dark wave post-punk emiliana. Abbiamo anche amici in comune che sono gli amici di Grotesque. E quanto è importante la musica, diciamo, nella tua vita e quanto influenza anche la tua scrittura?
Per me è importantissima ed è inseparabile proprio dalla scrittura. Infatti, intanto il nostro territorio, che qui veramente la musica, questa è una sorta di agitazione nell'aria, in questa
Eh
che
sì.
amo definire Emilia paranoica, cioè si sente. E dal primo romanzo che ho scritto c'era una colonna sonora proprio all'interno, quindi inserivo i pezzi, inserivo scene magari ambientate alle serate dark, centri sociali, nei luoghi reali, quindi la realtà veniva inserita poi all'interno della narrazione. E poi uno dei miei romanzi, uno dei miei thriller, l'ho intitolato Lullaby, la ninna nanna della morte, quindi c'era questa scena su cui ho costruito poi il romanzo, perché è arrivata prima la scena proprio con queste due ragazze che ballavano in questa stanza con queste luci ovattate con l'Lullaby dei
The
Cure di
Cure.
sottofondo. E quindi sì, sono estremamente connesse. A volte quello che sto ascoltando entra nella narrazione, a volte una canzone mi aiuta a costruire proprio una scena. E pensa che negli ultimi romanzi ho creato una vera e propria colonna sonora anche da ascoltare su Spotify. Ad esempio, La stagione dei rani, il mio ultimo thriller. Se metti su Spotify La stagione dei rani, esce la colonna sonora con tutti i pezzi che sono entrati all'interno del romanzo.
Certo, infatti, ma infatti tu sei attiva su molti fronti che poi appunto affronteremo, però magari non so, tu hai mai provato o sarebbe interessante provare un giorno anche a proprio scrivere testi di musica, testi poi
Sai che mi
musicati?
piacerebbe?
Allora magari
Sì,
ci
ci organizziamo, sarebbe
organizzeremo.
un onore scrivergli un pezzo.
Veramente perché hai veramente tante, tante esperienze all'attivo e adesso siamo appunto nella stagione dei ragni. Cioè, che sensazioni hai provato a calarti in quel periodo storico che, diciamo, è lontano da quello odierno, non tanto a livello cronologico, perché parliamo di una trentina d'anni, però a livello culturale, sociale e tecnologico. Non c'erano i social, non c'era internet, non c'erano i telefonini. L'abbiamo vissuto entrambi perché siamo più o meno co coetanei.
Sì, per quanto mi riguarda è stata una sfida, è stato molto bello ed è stato un tuffo nel buio per elaborare proprio il buio degli anni Ottanta, perché diciamolo, oggi fanno queste serie TV con l'effetto nostalgia degli anni Ottanta senza pensare che soprattutto qui in Italia gli anni Ottanta sono stati cupissimi. cioè erano gli anni del mostro di Firenze, che è andato a riscrivere tutto l'immaginario della paura, la paura dei luoghi esterni, non più visti come qualcosa di sicuro. Erano gli anni dell'AIDS, quindi c'era questa pubblicità con la sagoma viola che io ero terrorizzata.
Inquietante, perturbante.
Perturbante, assolutamente. Erano gli anni della nube tossica di Chernobyl. Io ricordo che stavo andando al carnevale con mio fratello, ci eravamo già vestiti e la mamma: no, non potete andare al carnevale perché sta passando la nube tossica in casa a bere latte, perché si diceva che il latte depurava.
È
Quindi io non
vero.
ho mai più bevuto latte per lo shock.
Mi ricordo.
E poi sì, erano anni comunque veramente cupi e che sono rimasti, che hanno riscritto dalle norme di sicurezza, tante cose di cui parlo all'interno del romanzo, al fatto che secondo me ci hanno influenzato. Quindi scrivere di paura per me è sempre stato un modo per esorcizzare la paura e oggi è un bel giorno per parlarne e quindi tutto quello che sono gli anni Ottanta è entrata nella finzione del romanzo, però partendo proprio dalla realtà, quindi dal primo criminal profiling che arrivava dall'America in Italia, per dirti, la parola serial killer non era ancora utilizzata,
Esatto, esatto.
era il mostro, noi avevamo il mostro, quindi questo nuovo modo di indagare, di approcciarsi alle indagini, ma tutto quello che è stato, perché credo che conoscere meglio ciò che è stato ci fa conoscere meglio anche chi siamo oggi.
Infatti, guarda, con me sfondi una porta aperta, nel senso che adesso serial killer, beh, ragazzi di 20-25 anni si possono vedere le serie e i documentari, ma all'epoca, primi anni 90, mi ricordo i libri neri, quella serie di libri che uscivano in edicola e poi te li dovevi prendere in inglese, altrimenti. True
Ma cosa mi
crime.
citi? Fantastico.
Ti ricordo quello su Marco Bergamo, quello su Jeffrey Dahmer. E beh, insomma, la storia, la storia. Comunque, ecco, è stato un po' catartico per te, quindi calarti nuovamente negli anni Ottanta.
È stato catartico ed è stato bello perché poi c'è entrata anche tutta la colonna sonora, ci sono le serie televisive dell'epoca, la macchina da scrivere, la lettera 32, poi anche il primo internet, perché allora sono nate proprio le BBS che erano
Il banche
Bulletin
dati,
Board
esatto.
System, sì, in cui si poteva inizialmente chattare su invito e che ho inserito anche all'interno del romanzo. Quindi sono stati i primordi per tante cose, cioè quel seme che poi ha portato all'Italia di oggi.
E infatti immagino ti stia dando molte soddisfazioni questo nuovo lavoro e ti capita mai di confrontarti proprio con delle generazioni giovani e sapere come vivono questo, se la vivono come una cosa davvero lontana?
Sì, la vivono con molta curiosità e la particolarità è che su di loro è molto forte l'effetto nostalgia, quindi qualcosa di bello che c'è stato e cercano di recuperare attraverso i film dell'epoca, perché c'era anche a livello musicale, c'era questo fermento, questa fame di creare cose nuove. Quindi io sono appassionata della New Wave, della musica anni
Certo.
Ottanta, ma anche in Italia, la New Wave italiana è stato l'anno di Litfiba 3, l'album più politico dei Litfiba. Quindi c'è molta curiosità ed è bello confrontarsi perché vedo che poi chi legge il romanzo delle New Generation poi cerca, trova le canzoni, guarda le serie citate ed è come mi chiede magari i libri a cui mi sono ispirata anche per la parte del criminal profiling, quello vintage, se così lo vogliamo definire. Quindi è uno scambio molto bello e vedo che c'è molta curiosità.
È vero, infatti hai citato Litfiba 3, di recente ne ho parlato proprio, ne abbiamo parlato durante un'intervista con Ghigo Renzulli, e abbiamo anche parlato del fatto che la moda del momento nel rock, nel punk, nel metal sono proprio le audiocassette, la versione in audiocassetta, ecco.
Ah sì, io ne ho alcune che le ho conservate come cimeli ed è fantastico.
Mentre invece se usciamo, ecco, dall'Italia, le tue opere sono state tradotte in molte lingue e sei stata anche protagonista di Italian Noir, quel documentario di cos'è, una decina d'anni fa della BBC, più o
Sì,
meno. Come
sì.
hai vissuto queste esperienze e come le vivi?
Guarda, è molto bello essere eletti all'estero perché poi arrivano queste mail con i feedback da tutto il mondo ed è veramente un'emozione perché poi vedi anche com'è vista poi l'Italia, poi viene voglia di visitarla, di visitare certe
Sì.
location. Ad esempio, avevo ambientato una scena, la prima scena del crimine, quindi la scena del primo omicidio alla Certosa di Bologna, nel mio romanzo Osservatore Oscuro, e in pochi sanno che la Certosa di Bologna è il cimitero monumentale più antico d'Europa, cioè prima
Caspita.
ancora del Père Lachaise. È un vero e proprio museo a cielo aperto, quindi raccontarlo poi ha fatto venire voglia a gente un po' da tutte le parti di venire a visitarlo. Andavano proprio sul sepolcro che ho citato, che è il sepolcro Bisteghi. Io lo chiamo dell'angelo perché c'è quest'angelo che sembra vendicativo in qualche modo, questa espressione un po' truce, con il libro e si facevano la foto. Quindi ho anche presentato il libro, pensa alla Certosa di Bologna,
Che
e
meraviglia.
è un luogo che oggi c'è, mentre in America ad esempio fanno i picnic nei cimiteri, oggi in Italia forse anche perché appunto c'è il Vaticano, c'è un'idea della morte che ancora fa molta paura, ma credo che siano assolutamente luoghi d'arte. Io quando vado in un posto, la prima cosa che vado a visitare è il cimitero e scopri proprio la storia. Quindi mi piace molto perché poi scrivere di luoghi reali fa venire voglia alle persone ad andare a visitare e a scoprire di più, ad avere fame di conoscenza proprio.
È vero, assolutamente, poi condivido, da grande amante della Certosa di Bologna ho passato giornate magiche all'interno di quel luogo davvero incantevole, nel senso di incantesimo proprio. Dunque, invece volevo chiederti questa cosa perché chiaramente tra le tue varie esperienze c'è anche, naturalmente, da una decina d'anni anche il lavoro della scrittura per Dylan Dog. E che differenza c'è nell'approccio alla sceneggiatura di un fumetto rispetto alla narrativa di un romanzo o di un racconto?
Bella domanda. Guarda, per quanto riguarda la mia esperienza personale, non ho fatto fatica a passare dal romanzo al fumetto perché ho iniziato prima a scrivere romanzi e poi successivamente sono passata al fumetto perché quando io scrivo procedo a visioni, no? Non intese come visioni mistiche, ma nel senso che vedo le
Certo.
scene come se fosse un film che mi passa davanti. E quindi poi hanno definito la mia scrittura cinematografica, ma è proprio perché io vedo le scene e quindi io ho paura mentre scrivo, provo delle emozioni, è molto vivida per me la scrittura. E scrivendo fumetto che dividi tutto in scene, in vignette, le vignette formano le tavole, però è tutto molto visivo, quindi mi è venuto facile. La differenza più grande è che il primo pubblico, cioè il tuo pubblico quando scrivi fumetto, il primo è il disegnatore, perché io non so disegnare, quindi descrivi la scena perché una persona debba vederla e disegnarla. Quindi in molti credono che sia una cosa separata, cioè che il disegnatore disegni, ma in realtà tutto quello che è disegnato è visto dallo sceneggiatore. Quindi io decido dove è posta la telecamera, decido se è un primo piano, se è una totale. Addirittura sono talmente ossessivo-compulsiva nel mio lavoro che fornisco, no, ti faccio un esempio, il primo Dylan Dog che è uscito nella serie regolare, la protagonista era una pittrice che è rimasta senza la mano destra con cui dipingeva e con la mano sinistra inizia a dipingere la morte e quindi ho fornito addirittura i modelli di protesi, quindi è una cosa di ricerca e tu devi descrivere la scena in modo che sia vista, quindi lo sceneggiatore non fornisce solo i dialoghi, le didascalie e la parte scritta, ma anche proprio tutto quello che è la descrizione della scena come regista di un film. E quindi in questo senso è differente perché tu sai che devi essere capito da una persona che poi deve disegnare, quindi la tua mente e la sua mano dopo devono essere un collegamento unico.
È un po' come, sì, certo, proprio come nei veri e propri storyboard cinematografici. C'è
Sì.
questo tipo di approccio. E poi ecco, naturalmente, fumetto, romanzo, romanzi anche per ragazzi, e poi c'è il ciclo di guide ai misteri della città di Bologna, uscite per Newton & Compton. Ci racconti quest'altra avventura editoriale?
Sì, guarda, io sono sempre stata affascinata in tutto quello di tutto quello che era il lato oscuro. Ad esempio, quando c'era la luna nera, io mi chiedevo dov'è la luna, perché sapevo che c'era, ma era nascosta. E quindi il lato oscuro di una città, ma anche la storia dietro quel monumento, dietro quel dettaglio, in quella chiesa. Perché cosa c'è nascosto? Quindi ho iniziato a investigare sul lato oscuro della città di Bologna, grazie al fatto che la mia bisnonna e le sorelle di mia nonna materna vivevano a Bologna. E pensa che io prendevo il mio treno e andavo lì la domenica, si mangiavano i tortellini, poi i nipoti giocavano da una parte, ma io restavo nascosta a studiare i discorsi degli adulti e loro erano un po' delle Miss Marple, e quindi parlavano di omicidi irrisolti. E ho sentito parlare del delitto Murri, del caso Coltelli, quindi queste cose misteriose su Bologna. Quindi da lì poi ho iniziato a ricercare e ho trovato degli aneddoti veramente incredibili che anche le persone che vivono in Emilia magari non conoscono. Te ne
È
dico
vero.
uno su tutti: a Bologna è conservato il corpo di una santa, si chiama Santa Caterina de Vigri, e è incorrotto da 550 anni, non presenta rigor mortis. Sono venute persone da tutto il mondo, dal Giappone, anche quelli di mistero, per investigare, non hanno capito perché. Fatto sta che poi, leggendo le cronache dell'epoca, l'hanno sepolta nel giardino del monastero, e poi hanno visto che c'era questa luminescenza, hanno tirato fuori il corpo per dare una sepoltura, diciamo, migliore, e si sono resi conti che il corpo era vivo e pastoso, solo come è scritto proprio nel documento. E a quel punto hanno deciso, l'hanno messa seduta ed è visibile, pensa, 2 volte alla settimana si può andare a vederla. Lei ha la pelle scura perché a contatto con l'aria è diventata brunita, ma
Certo.
del resto è perfettamente conservata. La cambiano 2 volte all'anno e lei aiuta nei movimenti, cioè è una cosa veramente molto forte da vedere. Quindi questo è uno dei tanti, ma pensa che dai 101 misteri non risolti per cui ho iniziato a scrivere di Bologna, sono arrivata a scrivere 1001 cose da vedere. Quindi ce ne sono talmente tante che più scavi e più hai voglia di scavare.
Una meraviglia che approfondiremo di sicuro. E quello che si può dire naturalmente, cosa ci si può aspettare adesso dal futuro immediato e prossimo da Barbara Baraldi?
Allora, ti posso dare una notizia in anteprima, nel
Ottimo,
senso
lo
che
scoop.
visto che è Halloween, visto che voglio bene a Radio Onda d'Urto, e quindi sono al lavoro sul nuovo romanzo e mi chiedevano in tanti se sarebbe stato di Aurora Scalviati o
Esatto.
ancora ambientato negli anni 80 con Francesco Scalviati, e ti posso dire in anteprima che ho appena iniziato a scrivere il romanzo nuovo e la protagonista sarà Aurora Scalviati, però a Torino, quindi nella Torino esoterica dei giorni nostri. E quindi cioè, è un thriller con degli aspetti e dei misteri davvero molto particolari. Non vedo l'ora di raccontarti di più.
E noi non vediamo l'ora di leggerlo e di averti ancora nostra ospite per poterne parlare in modo approfondito. Grazie, cara Barbara.
Grazie a te, buona serata a tutti.